Buonasera a tutti, oggi 3 aprile, martedì 3 aprile, come ogni giorno alle 20 va in onda in diretta il GR di Banda Radio. Io direi di cominciare subito con il sommario e le notizie di oggi.
Sì, indagato il tesoriere della Lega Nord, fondi elettorali alla famiglia Bossi.
Lampedusa, 10 migranti morti in mare.
Lavoro, prosegue protesta dipendenti COP sul tetto del centro commerciale Forum a Palermo.
Torino, 200 operatori sociali auto-organizzati in mobilitazione.
Morto partigiano Rosario Bentivegna.
Caso Orlandi, per i PM, Vaticano sa la verità.
In preda alla coca sgozzò la nonna, 16 anni e ha un controllore dell'ATM.
Mali, non solo golpe.
Argentina, violenze nei pressi dell'ambasciata britannica.
Al partito di Suki, 43 seggi su 44.
Terremoto giudiziario sulla Lega Nord. La Procura di Milano, in un'indagine congiunta con quelle di Napoli e Reggio Calabria, ha indagato il tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, ex sottosegretario alla semplificazione amministrativa, e altre due persone, Stefano Bonnette e Paolo Scala, con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e appropriazione indebita. Belsito avrebbe distratto soldi dai rimborsi elettorali per esigenze personali di familiari del leader della Lega Nord, Umberto Bossi. Si tratta di esborsi di contante o con assegni circolari attraverso contratti simulati. Tali atti di disposizione, in ipotesi non riconducibili agli interessi del partito e contrari ai suoi vincoli statuari, hanno carattere appropriativo. Gli inquirenti hanno in mano elementi inequivocabili circa il fatto che la gestione della tesoreria del partito politico Lega Nord è avvenuta nella più completa opacità fin dal 2004 e comunque perciò che riguarda Belsito fin da quando questi ha incominciato a ricoprire l'incarico di tesoriere. Belsito però avrebbe avuto comportamenti illeciti anche quando era sottosegretario alla semplificazione del governo Berlusconi e in virtù delle sue relazioni politiche ampie, sia come sottosegretario sia come tesoriere della Lega, sarebbe stato in grado di procacciare affari soprattutto per quanto riguarda la società Siram.
Con la prossima notizia dobbiamo documentare un'ennesima tragedia nei mari vicino Lampedusa. 10 migranti, 6 somali e 4 eritrei sarebbero morti in mare durante la traversata tra la Libia e le coste italiane. Dalla nave Orione della Marina Militare e da una motovedetta della Guardia Costiera sono arrivati i soccorsi. I migranti, tutti provenienti da paesi dell'Africa subsahariana, hanno raccontato che i loro compagni di viaggio sarebbero affogati dopo essere finiti in mare. Sono stati gli stessi extracomunitari a lanciare l'SOS con un telefonino satellitare e le operazioni sono state condotte dall'unità italiana nonostante l'imbarcazione si trovasse in acque maltesi. E i profughi, tra i quali 12 donne, tre delle quali in stato avanzato di gravidanza, erano su un gommone alla deriva che rischiava di affondare a causa del mare forza 4, forza 5. I superstiti giunti in serata a Lampedusa, profondamente provati dalla traversata, chiaramente hanno ribadito quanto avevano già sostenuto nel corso delle loro telefonate. Le 10 vittime sarebbero finite in mare poche ore dopo la partenza avvenuta nella notte tra venerdì e sabato da un porto al confine tra la Libia e la Tunisia. Il racconto viene ritenuto chiaramente attendibile dagli operatori umanitari che hanno raccolto le testimonianze degli immigrati. I 48 superstiti sono già stati trasferiti a Porto Empedocle.
Sono ancora sul tetto del centro commerciale Forum nel quartiere Brancaccio a Palermo i 4 dipendenti della COP che venerdì sono saliti per protesta. Rischiano di perdere il lavoro a causa della cessazione dei punti vendita fuori perimetro che taglierebbe fuori 164 lavoratori.
Con la prossima notizia andiamo a Torino, dove 200 operatori sociali auto-organizzati si sono dati appuntamento sotto al comune per denunciare lo stato di totale abbandono e disinvestimento in cui si trova il cosiddetto terzo settore. Pesanti tagli sui servizi, con conseguenze perdita di migliaia di posti di lavoro, ritardi di pazzeschi nel saldo delle fatture da parte del comune, che nei casi più eclatanti risalgono addirittura al 2008. Questa sarebbe la risposta da parte delle autorità è stata di rifiuto. Hanno proposto ai manifestanti di concedere una piccola delegazione di partecipare alla seduta, proposta che comunque è stata immediatamente rifiutata dall'assemblea, che nel frattempo si stava tenendo nell'area sottostante al palazzo. I presidianti non hanno accettato, sostenendo che nessuno era autorizzato a parlare in nome degli altri e che volevano entrare tutti e tutte. Il tentativo di ingresso in massa c'è stato, ma prontamente le porte del palazzo si sono chiuse, a sottolineare ancora una volta l'enorme distanza tra le condizioni di vita e i reali bisogni dei cittadini e coloro che dovrebbero rappresentarli, che sono stati costretti a barricarsi all'interno del municipio. I manifestanti hanno effettuato alcuni blocchi del traffico e presidiato diverse uscite da cui sarebbero transitati i consiglieri. Quest'ultimi peraltro hanno continuato fino in fondo, non sono comparsi alcuni consiglieri, l'intero gruppo con i politici al seguito si è spostato nuovamente in piazza Palazzo di Città per iniziare un confronto. La mobilitazione continuerà la prossima settimana con un nuovo presidio.
E con la prossima notizia vogliamo dare un ultimo saluto a Rosario Bentivegna, il partigiano dei GAP, eroe della Resistenza di Roma, che è morto oggi all'età di 90 anni. Lo si apprende da fonti dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Bentivegna prese parte all'azione di Via Rastelle il 23 marzo del 44, quando i GAP attaccarono un reparto delle truppe di occupazione tedesca. È stato sposato con la partigiana Carla Capponi.
E avrebbero dichiarato ieri i PM che il Vaticano sa la verità riguardo il caso Orlandi, di cui conoscerete benissimo i risvolti. Leggiamo da Indie Media. I segreti misteri legati alla scomparsa di Emanuela Orlandi sarebbero a conoscenza di personalità del Vaticano. Le secolari mura leonine custodirebbero i segreti della scomparsa della studentessa sparita nel giugno del 1983 a Roma. Di questo si dicono convinti i PM delle procure di Roma, che dal 2009 stanno cercando di delineare una vicenda che per decenni è stata circondata da mezze verità, depistaggi o piste inverosimili. Mi aspetto una risposta dal Vaticano, questo silenzio sta diventando imbarazzante, commenta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che non si è mai rassegnato. Per gli inquirenti è certo che nella vicenda ebbero un ruolo esponenti della banda della Magliana, forse già nel rapimento della ragazza, ma più probabilmente nella gestione successiva. Al momento sono indagati Sergio Virtù, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, tutti i soggetti che hanno fatto parte della holding del crimine, ovviamente tra gli anni 70 e 80. In particolare gravitano intorno a Enrico De Pedis, conosciuto meglio come Renatino, uno dei boss della banda. Tracce e spunti che però non bastano a dare delle risposte sul movente e su chi materialmente ha messo in atto il sequestro della figlia di una dipendente del Vaticano. Ricorderete che le indagini sono partite al seguito di una voce anonima che telefonò a chi l'ha visto nel 2005 dicendo che per capire il caso di Emanuela Orlandi si sarebbe dovuto cercare all'interno di una chiesa, la basilica di Santa Apollinaire, dove appunto si sarebbero trovate le spoglie di Enrico De Pedis. Appunto le spoglie di un boss della banda della Magliana all'interno di una basilica, e da lì insomma la vicenda è stata ricostruita. La speranza di Pietro Orlandi è di arrivare ad una verità.
è stato condannato a 16 anni di reclusione un trentenne che la scorsa estate ha ucciso, sgozzandola la nonna prima di cercare di uccidersi, lanciandosi nel vuoto dall'appartamento in cui viveva con i genitori e l'anziana, in via Brioschi a Milano. L'uomo, stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 16 agosto scorso sgozzò la nonna vicentina Roberto, 79 anni, al termine di una lite per un rimprovero fatto dall'anziana all'uomo che quel giorno aveva assunto ben 10 dosi di cocaina. Quella mattina l'uomo avrebbe incontrato addirittura per due volte il pusher da cui abitualmente si forniva, che tra l'altro fu arrestato a dicembre dai militari della Guardia di Finanza. Il nipote poi aveva inferito sul corpo della nonna con almeno 3 coltelli e, stando alle indagini, aveva lasciato il cadavere per terra in una pozza di sangue prima di contattare nuovamente il suo pusher per acquistare altra cocaina. Era uscito di casa, poi era rientrato e, dopo aver visto il corpo della nonna morta, aveva deciso di gettarsi così nel vuoto. Ricoverato e curato, si ritrova tuttora in carcere.
La cocaina fa male. Con la prossima notizia andiamo all'estero, parliamo del Mali, perché appunto non si tratterebbe solo di un golpe. Una volta rovesciato il presidente Amadou Toumani Touré, il paese è come se si fosse diviso in due parti. Questi giorni, dopo il colpo di stato in Mali tra il 21 e il 22 marzo scorso, si è parlato molto appunto di questo colpo di stato. I push militari, stanchi di come il presidente uscente Amadou Toumani Touré, queste le motivazioni per cui insomma è stato fatto il colpo di stato, gestisse il conflitto contro il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad nel nord del paese, hanno deciso di fare da soli e quindi di deporre il presidente, che attualmente risulta scomparso. Ma questo ha fatto sì che appunto il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad è più un gruppo di Tuareg che puntano appunto all'autonomia da Bamako, che è la capitale del Mali, si sono uniti e hanno messo su, diciamo, una guerra civile nel nord, cercando di conquistare appunto il nord. I ribelli Tuareg, secondo fonti di agenzie di stampa, appunto, insieme oltre ad alcuni radicali islamici del gruppo Ansawar al-Din, hanno di fatto il controllo di tutto il nord del paese fino a Timbuktu. A Bamako, la capitale, i golpisti dell'ex presidente avrebbero invece preso alcuni reparti militari passati coi disertori. Lo scenario che si delinea è quello sudanese di una possibile divisione in due del paese. E cosa potrebbe accadere ora? Da una parte Tuareg, che rivendicano il nord come territorio ancestrale e che vogliono sardare con l'appoggio di Al-Qaeda le regioni liberate con il sud dell'Algeria. Dall'altro canto la giunta militare, che ora si dice pronta a restituire il potere ai civili, ma con i tempi e le modalità tutte da chiarire.
Con la prossima notizia passiamo in Argentina, dove il movimento di estrema sinistra, che è Braccio, è sceso per le strade della capitale per protestare contro la Gran Bretagna e il suo colonialismo alle isole Malvinas Falkland. Le violenze sono scoppiate tutto intorno all'edificio che ospita la sede diplomatica britannica nella capitale argentina. Non solo, gli aderenti a quel Braccio hanno chiesto alla presidente Cristina Kirchner di essere arruolati dallo Stato per riportare l'arcipelago sotto il controllo argentino. Nel frattempo la presidente si trovava a Ushuaia, dove si svolgeva la commemorazione ufficiale per i caduti della guerra del 1982. Memoria, verità e giustizia sono state le parole della Kirchner, che ha aggiunto: è una vergogna che nel XXI secolo esistano ancora enclavi coloniali nel mondo come questa vicino a noi.
E la prossima è una buona notizia proveniente dalla Birmania, perché al partito di Aung San Suu Kyi sono andati 43 seggi su 44. La Lega Nazionale per la Democrazia, LND, il partito della leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi, ha vinto 43 seggi su 44, per i quali aveva presentato un candidato secondo i dati ufficiali resi noti oggi dalla TV di Stato. Il presidente birmano Thein Sein ha definito oggi oggi molto riuscito il voto suppletivo di domenica, che ha portato alle elezioni di Aung San Suu Kyi in Parlamento. È un trionfo per la sua Lega Nazionale per la Democrazia. L'ex generale ha parlato a margine di una conferenza dell'organizzazione regionale ASEAN Phnom Penh. È stato condotto con successo, ha detto ai giornalisti. Un successo sulla via per la democrazia, appunto, per la Birmania. Con questa notizia si chiudeva il nostro GR di oggi. Vi rimandiamo al GR di domani, che sarà sempre puntuale alle 20, sempre su Banda Radio. Buonasera a tutti e a tutte.